Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari radioascoltatori di Radio Maria. Questa sera avevo il piacere di condividere con voi un brano del Vangelo che penso possa aiutarci a vivere questi momenti che stiamo vivendo di profonda attualità, ma anche di profonda confusione. Stiamo vivendo, in seguito anche agli attentati che abbiamo vissuto a Parigi, in Europa, stiamo vivendo momenti in cui il nostro animo è turbato, non sappiamo appunto, non sappiamo discernere sempre con facilità, anzi con grande difficoltà, mi sembrano, le cose che accadono attorno a noi. Allora io volevo condividere con voi questa sera questo brano del Vangelo, Matteo 13,30. Così dice l'Evangelista: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? Non rispose, perché non succede che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ecco, carissimi radioascoltatori, voglio condividere con voi queste battute attorno alla parola di Dio, perché questa realtà che ci viene presentata, la parola di Dio, è una realtà che si rinnova continuamente, penso, nella vita della Chiesa. È una realtà che noi dobbiamo tutti i giorni constatare. C'è qualcosa che ci supera, la realtà ci supera sempre, per quanto noi vogliamo conoscerla, per quanto noi vogliamo anche imparare a conoscerla, per quante risposte già abbiamo nella mente, noi non sappiamo perché le cose capitano così. La realtà ci supera, appunto. Avete sentito come in questo Vangelo il Signore dice ai Suoi discepoli, appunto, che il padrone semina solamente nel campo il buon seme. E se fosse solamente così, la nostra vita cristiana, il nostro cammino di fede, sarebbe sicuramente un cammino facilitato, un cammino diretto, e qualche volta mi sembra ingenuamente, anche noi pensiamo che sia così, e ci stupiamo del contrario, quasi siamo imbarazzati di fronte a certe difficoltà che non ci aspettavamo. Ma appunto insieme al seme buono c'è un altro fatto, c'è la semina della zizzania in mezzo al grano. Questa semina della zizzania è una semina che non era prevista, eppure viene fatto sullo stesso campo dove è stato seminato il seme buono. In questi giorni noi assistiamo a un sacco di interpretazioni, alcune unilaterali, alcune più moderate, attorno ai fenomeni del terrorismo. Penso che la vita di noi cristiani si senta interpellata, ma ci sentiamo un po' strapazzati, un po' portati a destra, un po' a sinistra. Non sappiamo veramente dove il Signore sta portando la storia. Per questo motivo, in questo momento, anche noi facciamo fatica, ci farebbe piacere appunto avere un campo dove è seminato solamente il seme buono. Invece il Signore dice che questa semina della zizzania non si può eludere, è una semina che è stata fatta dal nemico. E quando è stato chiesto al Signore, quando i servi andarono al padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene la zizzania? Il Signore risponde subito: un nemico ha fatto questo. Ecco poi lo zelo dei discepoli. Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Ed ecco la frase che vorrei condividere con voi: lasciate che l'uno il seme buono e l'altro, il seme cattivo, la zizzania, crescono insieme fino alla mietitura. È il momento della mietitura. Dirò ai mietitori, raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ecco, mi sembra davvero interessante che questo ci venga detto proprio dalla bocca del Signore in questo momento di confusione. Noi ascoltiamo queste parole con grande riverenza, ma credo anche con grande stupore, perché il Signore ci dice che di lasciare che l'uno e l'altro crescono insieme. Se pensiamo in questo momento a questo atteggiamento di Dio, in questo momento della storia, sembra che la nostra vita, proprio da parte di Dio, sia collocata dentro una grande piazza, un agorà, un grande contenitore, dove ogni opinione sembra essere garantita solamente dalla forza con la quale manifesta le proprie convinzioni. Tutti proclamiamo le nostre convinzioni. In queste settimane abbiamo sentito, sia in campo cristiano che in campo non cristiano, che ciascuno ha proclamato le proprie convinzioni. Ma dobbiamo ritornare appunto alla frase del Vangelo, è da constatare che il padrone semina solo seme buono. Il nemico invece viene di notte e semina la zizzania, poi scappa e lascia che la zizzania infesti sempre di più il campo della convivenza umana. Ecco, mi sembra che tutti quanti in questo tempo della storia abbiamo bisogno di un chiaro discernimento, abbiamo bisogno di trovare la strada che ci fa camminare nella verità di Dio, nella verità della Chiesa. Ma questo non è appunto un compito facile, abbiamo bisogno innanzitutto di togliere queste esagerazioni anche dalla nostra vita. Credo che in queste settimane, ma tante volte, noi abbiamo fatto esperienza che ci troviamo immersi da voci, da opinioni, e non sappiamo in quel momento di prendere una posizione nella nostra vita, non sappiamo davvero prendere una posizione. Quando i mezzi di comunicazione enfatizzano molto gli accaduti, anche noi come cristiani ci sentiamo sballottati, ci siamo portati a destra e a sinistra. Allora mi sembra che sia importante esprimere e attuare in questo tempo della storia una virtù che non è molto popolare, la virtù della pazienza. In questo momento penso veramente che il popolo di Dio, che i più poveri specialmente, sono chiamati a esercitare questa virtù della pazienza. Noi non abbiamo tutti i mezzi che ha il mondo, noi non possiamo combattere la battaglia della comunicazione con gli stessi strumenti del mondo. E a volte rischiamo anche noi di portare avanti delle battaglie che non sono battaglie di Dio. Anzi, questa zizzania ha una capacità sorprendente, perché questa zizzania riesce a dividere proprio, mi sembra, a volte noi cristiani. Questa zizzania ha una capacità di dividere a volte il cuore della Chiesa. Lì dove noi dovremmo essere molto uniti, mi sembra che questa zizzania venga proprio a infiltrarsi dentro le opinioni di noi cristiani. Allora, penso che il primo insegnamento che dobbiamo riconoscere da questo brano del Vangelo per la nostra vita spirituale è che bisogna esercitare una grande pazienza, avere la pazienza di Dio, perché Dio lascia che l'uno e l'altro crescano insieme, e se questo Padre buono lascia che la zizzania cresca insieme al seme buono, ci sarà un motivo. Vedere quello che sta succedendo, quello che succede nella storia, questa grande confusione, questi continui atti di terrorismo che susciterebbero forse in alcuni di noi anche reazioni altrettanto violente, ma ascoltando il monito del Signore che ci dice di aver pazienza, ecco, dobbiamo proprio riflettere e pregare e rimanere nella convinzione che tutto questo sta avvenendo non al di fuori di una permissione di Dio. C'è un grande disegno di Dio, ma questo disegno di Dio non si può vedere se non nella pazienza. Una pazienza che appunto siamo chiamati a vivere in questo momento della storia. Tante volte appunto noi vorremmo che la nostra vita spirituale sia più semplice, noi vorremmo avere un cammino più semplice, più diretto, questo non è possibile. Non è possibile a volte dentro le proprie famiglie, non è possibile a volte dentro le proprie comunità religiose, non è possibile, come stiamo vedendo, dentro la società che ci ospita, che la società che siamo noi. E il motivo per cui non si può sradicare la zizzania mi sembra sia abbastanza evidente, perché se si sradica la zizzania con un atto di forza si rischia di sradicare anche il seme, le piante del seme buono, e quindi si rischia di ferire, di violentare anche le intenzioni dei poveri, dei deboli. Raccogliete tutto alla fine, la zizzania sarà raccolta alla fine. In questo momento il Signore ci sta dicendo che la nostra vita deve riconoscere questa onnipotenza di Dio, questa sua grande onnipotenza, il primato di Dio sulla nostra vita, il primato di un Dio che non dorme, che veglia, che chiede alla sua Chiesa di fare discernimento continuamente. E mi sembra anche, leggendo questo Vangelo, che quando ci troviamo in questa grande enfasi, in questi commenti molto esagerati sulla realtà, su quello che sta accadendo, dovremmo imparare a usare la discrezione, ecco. Allora, prima di tutto, mi sembra di poter dire, occorre una grande virtù della pazienza. In questo momento della storia, solo il Papa può essere la nostra luce, la Chiesa, la Vergine Maria. Ma questa luce a volte sembra essere soffocata, capite, da tante altre voci. E per questo bisogna essere pazienti, perché spesso la voce della Chiesa è una voce che non si impone come tutte le altre voci. Allora occorre anche la capacità di essere discreti, moderati, non alzare la voce in questo momento. È molto importante, lasciamo parlare il Papa, lasciamo parlare la Chiesa, ma mi sembra che sia importantissima non rispondere con lo stesso tono alle provocazioni, non rispondere anche quando ci sentiamo presi dal di dentro e vorremmo rispondere con la stessa veemenza, ma dovremmo invece lasciar cadere queste esagerazioni, anche le nostre reazioni, pur quanto siamo uomini, è chiaro che si può, che si reagisce talvolta proprio perché siamo uomini, ma mi sembra che la sapienza di noi cristiani dovrebbe aiutarci a vivere in questo momento della storia sapendo che sono molti a pontificare. E la verità non può essere divisa in mille pezzettini. C'è una verità che sta venendo fuori dentro la storia. C'è una verità che sta venendo fuori dentro le nostre famiglie. C'è una verità che per volere di Dio si sta manifestando anche in maniera paradossale. In maniera paradossale. C'è una verità. Il Padre sta guidando la storia. Lo Spirito sta attraversando la storia, anche in questo momento. Lo Spirito di Dio sta attraversando la storia. Allora noi che viviamo qua giù abbiamo a volte la fatica, ci sentiamo come sopraffatti da tutte queste voci, da tutte queste interpretazioni. Dove devo andare? Che devo fare della mia vita? Cosa è giusto fare in questo momento? Mi sembra davvero che occorre imparare a guardare la realtà. Bisogna guardare la realtà, non bisogna lasciarsi scoraggiare dalla realtà, bisogna guardarla, conoscerla. Mi colpiva le ultime parole del Papa, dopo l'ultimo discorso, parlando dell'ultimo discorso, il Papa dice che la realtà che voi avete presentato a me è superiore a quanto io avevo preparato, alle idee su di voi. Cioè il Papa stesso ci dice che la realtà è sempre superiore a qualsiasi preconcetto, è sempre superiore a qualsiasi idea che noi ci possiamo fare della realtà. La realtà è più grande, la realtà si manifesta con più oggettività, vorrei dire. Bisogna imparare a guardare la realtà. E allora in questo momento credo che dobbiamo prendere un po' le distanze, tutti quanti, da queste voci, che sono tantissime. Dobbiamo riconoscere che la verità si manifesterà e ci sorprenderà sicuramente. C'è qualcosa della verità che ancora non conosciamo. In questo momento, ecco, l'anima si sente sbigottita a volte di fronte a certi fatti, anche di terrorismo. Perché non intervenire? Perché aspettare? Ma è chiaro che siamo tutti coinvolti. Allora, ripeto, virtù della pazienza, discernimento, sapendo che questa pazienza è richiesta dallo stesso Dio. Virtù della moderazione, della discrezione, un discernimento fatto con misura, capire che peso dare alle voci, ma anche alle voci che gridano dentro di me, aspettare. Non possiamo prendere delle scelte quando siamo emotivamente interpellati da tante altre voci. C'è bisogno di saper stare in questo mondo senza prendere decisioni avventate. Dobbiamo stare come Gesù ci ha detto di stare. Noi siamo in questo campo qui. Noi sappiamo che il campo spesso è il nostro cuore. Noi sappiamo che però nel nostro cuore spesso si annidano anche semi di violenza, di reazione, di risentimento. E allora mi sembra di capire che proprio questa pazienza, questa forza, ci è di grande utilità. Avere la pazienza, la discrezione, saper aspettare per far discernimento. Nel nostro cuore si deve decantare, si devono decantare le passioni, altrimenti non riusciremo a vedere la realtà, non sapremo prendere una scelta, non sapremo orientarci verso i piani di Dio. E poi, ecco, mi sembra che sia tanto importante anche capire che le paure, le angosce, tutto quello che abbiamo sentito in queste ultime settimane, sono una strategia che cercano di impedirci, di non lasciarci cullare dall'amore di Dio. Mi sembra che sia stato proprio questo l'attacco mediatico che più ci ha fatto male, che più fa male a noi che dobbiamo camminare in questa storia. Mi sembra che proprio questo distacco dalle emozioni, questo distacco da queste voci, sia proprio necessario. C'è una frase del Vangelo di Matteo che mi colpisce sempre: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate piuttosto timore di colui che ha il potere di far perire nella gemma, nell'anima e il corpo. E continua Gesù: due passi non si vendono forse per un soldo, eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, ritorna a dire il Signore. Ecco, questo brano del Vangelo mi fa capire che noi valiamo più di molti passeri, come dice Gesù. E quindi questa parola di Dio, che non è come le altre parole, questa parola che non passa, mi dice che proprio il Padre è il Padre che mi fa stare in questo mondo con la certezza che la sua provvidenza non mancherà. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Che bello questa espressione. Veramente in questi giorni invece noi abbiamo sperimentato di come i mass media hanno una capacità enorme di impressionarci, di metterci paura, di angosciarci. Quanto è difficile prendere delle scelte. Quanto è difficile vivere, quanto è difficile orientarsi in questi momenti della storia, perché sembra quasi che ci sia tolto il futuro, che ci sia tolto il presente. Sembra che l'angoscia sia l'unico orizzonte della nostra vita, mentre invece il Signore è Lui che tiene in mano la storia, è Lui che tiene in mano la nostra vita. Non abbiate paura. In definitiva la morte del corpo è importante, ma la morte dell'anima è decisamente da temere molto di più, perché l'anima, propriamente parlando, significa la vita. Quindi gli uomini non possono togliere la vita che appartiene solo a Dio. E naturalmente Dio non toglie la vita a quelli che lo amano e lo temono. Dio è padrone della vita. E quindi mi sembra che in questi momenti dovremmo ricordarci appunto di questa parola che non passerà mai e capire che quello che non capiamo ancora è il tributo da pagare alla dinamicità della storia, al fatto che la storia è in cammino, al fatto che noi siamo dentro la storia e stiamo scrutando i segni della storia. E in questo momento tanti di noi vorrebbero più chiarezza, vorrebbero decisioni forti, vorrebbero capire che posizione assumere nei confronti delle altre religioni, ma il Concilio è stato molto chiaro. In questo momento, per l'uomo contemporaneo, è importante vivere secondo i dettami della propria coscienza, è importante vivere secondo quanto la Chiesa ci dice di fare. È importante avere un grande rispetto per tutti gli uomini, ma avere, ecco questo secondo punto che mi premeva, avere un amore grande per la propria fede, per la propria fede, un amore grande che è legato proprio al timor di Dio, questo timore che a volte viene sbandierato in modo eccessivo, proprio da quelli che invece si fanno promotori di terrorismo. Capite la grande confusione? Mentre il timor di Dio è l'altra faccia della fiducia di Dio, spesso questo timor di Dio viene sbandierato appunto come il motivo per cui si giustificano azioni terroristiche. Ecco, in questo momento credo fermamente che occorra un discernimento grande per tutti noi, un discernimento sulla nostra fede. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Il timore di Dio deve superare il timore degli uomini. Il timore di Dio è un atteggiamento cristiano. Bisogna riconoscere sempre di più che senza timore di Dio, senza riconoscere il primato di Dio, noi non sappiamo leggere la storia. Ce lo dice spesso la Gospa, il vostro Padre Celeste vi ama. Il Padre Celeste, se non si ha questo timore del Padre Celeste, è difficile vivere in questa realtà, è difficile vivere in questo mondo, è difficile fare delle scelte spirituali in un contesto come quello di oggi, è difficilissimo. Perciò mi sembra che questo richiamo al timore di Dio sia veramente grandissimo, perché è l'altra faccia appunto della fiducia di Dio, è il riconoscimento di un Padre Celeste che è Padre di tutti. E per questo credo che non ci capiamo, per questo credo che non ci si comprende, per questo credo che parliamo sempre di più e ci allontaniamo sempre di più, ripeto, a volte mi sembra anche dentro la Chiesa, si parli molto sugli accaduti, si prendono posizioni opposte, questo timor di Dio come la base di tutte le nostre interpretazioni. E mi sembra che, come è successo, come ci è stato raccontato già nella Genesi, questo tentativo di allontanarci dalla paternità di Dio sia un tentativo costantemente ripetuto dalla mentalità di questo mondo. È la mentalità di questo mondo, è la mentalità del demonio, quella di farci allontanare dalla paternità di Dio, da questo timor di Dio. In tempi come i nostri è ancora invece più importante avere questo santo timore e saperlo riconoscere nelle proposte e nelle voci che non ci danno il tempo di ragionare. È come un sesto senso, dovremmo chiederlo allo Spirito Santo, veramente, avere questo timore di Dio e saper riconoscere come, quando parla questo timore di Dio nelle voci che ascoltiamo. Saper riconoscere questo timor di Dio. Questo timor di Dio, secondo il Vangelo, naturalmente non riguarda tanto un disprezzo del corpo, ma bisogna avere timore di offendere Dio. Questa è l'unica paura che dovrebbe avere un cristiano, ma non è una paura a servire, è l'altra faccia dell'amore. Questo timor di Dio è... ci aiuta a fare un sano discernimento e vagliare tutto confrontandolo con il nostro destino ultimo che è la vita eterna. Capite che anche tra di noi è molto difficile trovare una interpretazione comune, trovare una linea comune, è importante, ma a volte non si trova, a volte perché proprio manca questo timore di Dio che ci mette in linea con il nostro destino ultimo che è la vita eterna. E credo che in questi momenti le nostre culture europee si stanno confrontando proprio con il destino ultimo che è la vita eterna e si stanno confrontando con questo destino ultimo proprio, purtroppo, dico, sottovalutandolo, addirittura misconoscendolo, ma senza questo accenno alla volontà alla vita eterna e quindi alla paternità e quindi al timore di Dio, è chiaro che non riusciremo a capirci. Allora ripeto, un altro atteggiamento che ci aiuterà molto a non lasciarci prendere dalla paura in momenti come questi è proprio avere un santo timore di Dio. Perché in ultima analisi questo timore di Dio mette in asse il nostro spirito, lo mette in linea con le verità ultime e ci aiuta a vedere in ogni voce, in ogni opinione, l'anima buona di questa opinione o viceversa. Vorrei un momentino fermarmi e farmi un piccolo stacco, grazie.
Riempici di te, Padre Creatore, riempici di te, Figlio Salvatore, riempici di te.
Bene, riprendiamo il nostro discorso. Oggi abbiamo voluto così interrogare la Scrittura per aiutarci a comprendere cosa fare in momenti della storia come quelli che stiamo vivendo, dove ci sentiamo strattonati, ci sentiamo confusi da mille interpretazioni della storia, degli accaduti, della violenza, il terrorismo, dove la Chiesa viene coinvolta in queste interpretazioni. Ecco, cosa può fare un cristiano? Cosa deve fare l'anima? Che strumenti ha per il suo discernimento in questo momento? Chi può aiutarci a fare delle scelte veramente spirituali? Ecco, e allora abbiamo dato alcune indicazioni. Abbiamo detto innanzitutto che è proprio volontà del Padre e quindi non si discute. Questa è la prima cosa, la permissione di Dio. C'è un grande mistero in questo mondo, nella nostra vita, nella Chiesa. In tutte le piccole cose come le grandi cose, San Francesco ce l'aveva proprio nel cuore, negli occhi, nella mente, quando guardava il creato e tutto gli parlava di Dio, tutto parla di Dio. Questo papà celeste, questo padre ha in mano la storia. Certamente se non abbiamo una visione di fede questo ci sfugge, ma ahimè, quanto è povera la vita senza questa luce della fede, quanto è povera la nostra percezione della storia. Il padre invece ci dice appunto che è necessario che crescano insieme la zizzania con il seme buono, è necessario che ci sia un tempo che solo lui ha stabilito, un tempo che solo lui ha stabilito dove si deve crescere insieme, con fatica naturalmente, con dolore, anche perché la zizzania è la menzogna e quindi la nostra vita è contorniata da menzogne, ci vengono presentate a volte teorie con un briciolo di verità e tantissima menzogna, noi non abbiamo spesso la forza, la pazienza, la moderazione, la discrezione per prendere ciò che è buono e rigettare ciò che è sbagliato, perciò è una fatica, constatiamo la fatica del vivere. Ma dicevo, in questo ci viene incontro proprio la virtù della pazienza, che non è una virtù passiva ma una virtù attiva, una virtù forte, è una virtù che si appoggia totalmente sulla promessa di Dio, che si appoggia sulla vittoria di Dio, che si appoggia sull'onnipotenza di Dio, ma che non manifesta, diciamo così, la certezza con la forza, con la prepotenza, ma con l'umiltà. Sa vivere in questa storia, il cristiano vive in questa storia, sa patire, sa riconoscere i segni della storia, sa riconoscere i segni di Dio anche dentro i passaggi più dolorosi della storia. L'altra cosa che abbiamo indicato appunto è la virtù della fortezza, che è legato appunto, che viene fuori così bene da quei passi del Vangelo dove si dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Naturalmente questo passo del Vangelo è stato forzato unilateralmente tante volte durante il nostro passato, recente e lontano. Non è questo che ci indica la Chiesa, non è questo che ci sta dicendo Papa Francesco assolutamente, ma è chiaro che contiene un passo importante per la nostra vita. È chiaro che noi dobbiamo riprenderci la semplicità evangelica, la semplicità di Cristo, dobbiamo riconoscere che senza questa centralità della parola, della promessa del Signore noi non possiamo vivere. Bisogna essere forti su questo passo. Chiaramente il corpo è un bene grandissimo, ma il corpo è legato alla sua visione, al suo destino ultimo, che è quello della gloria di Dio. Ma se manca questo destino ultimo, la percezione di questo destino ultimo, anche il corpo perde il suo valore. Anche quello che stiamo facendo perde il suo valore. E mi sembra che in questo momento della storia, appunto, in questa grandissima discussione tra l'Occidente e l'Oriente, sia proprio questo un tema molto caldo. Che valore diamo alla nostra vita? Che valore danno alla nostra vita l'Oriente e l'Occidente? Che valore danno alla loro vita i terroristi e gli europei? Ma anche noi cristiani, che valore diamo alla nostra vita? In funzione di che? E allora si diceva che era importantissimo, ripetevo, è importante avere il santo timore di Dio, un timore di Dio. In queste interpretazioni noi dobbiamo avere una chiave di lettura. Questa chiave di lettura che noi dovremmo riconoscere in tutte le opinioni, o non riconoscere, proprio questo timore di Dio. Se non si ha un timore di Dio e quindi non si è in linea con la promessa della vita eterna che ci fa il Padre, è chiaro che noi non ci capiremo. Si diceva che questo timore di Dio mette subito in asse il nostro spirito, spesso schiacciato da un umanesimo senza Dio, un umanesimo atio, che nega la presenza di un Padre Celeste e si accontenta di farsi degli dèi su misura, e proprio questo umanesimo atio a volte ci porta a fare delle considerazioni che si annullano a vicenda, per cui non riusciamo più a comprendere dove ci porta la storia, non riusciamo più a comprendere il senso del nostro cammino, anche all'interno della Chiesa, non riusciamo più a capirlo, se manca appunto questo amore per il Padre Celeste, questo santo timore di Dio, se manca questa certezza della vita eterna, è chiaro che facciamo fatica. E penso che sono proprio questi 2-3 punti che ci aiutano a fare discernimento. Tutto quello che mi sconosce o che non ci presenta un amore, un santo timore di Dio, è da rigettare. Non con violenza naturalmente, ma tutte le opinioni che non riconoscono questo timore di Dio, non riconoscono la paternità di Dio e attribuiscono lo scorrere, il divenire, l'evolversi della società, della storia, semplicemente dei meccanismi umani o infraumani, sicuramente non sono da seguire. Ed è chiaro che in questo momento anche noi facciamo esperienza di un'altra realtà. Ed ecco che il discernimento diventa davvero interessante. Si ripetono alcune pagine del Vangelo. È chiaro che per noi cristiani, se usiamo il criterio di riconoscere il timore di Dio e quindi di riconoscere le promesse di Dio, di conoscere la vita eterna come destino ultimo, il destino che il Padre ci dona, è chiaro che entriamo in conflitto, ma non un conflitto desiderato da noi. È chiaro allora che il cristianesimo, che la nostra fede ci porta in un conflitto, ci porta a vivere una tensione. Anche qui non posso non pensare a quelle frasi del Vangelo che hanno fatto tanto parlare di sé, di Matteo 10, 34 e 36, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada, sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Quante interpretazioni questo brano del Vangelo, quante interpretazioni a volte contraddittorie, ancora oggi credo che siamo di fronte alla inesauribilità di questo brano, alla profondità di questo brano, dobbiamo rileggerlo e comprendere che questa spada non è la spada di chi attacca gli uomini, noi non siamo quelli che attaccano, ma la spada è la spada che dobbiamo subire, è la spada che spesso ci ferisce. Quando i discepoli, i figli del tuono, avevano chiesto a Gesù di difenderlo dagli attacchi delle persone cattive, Gesù dice che non fatelo, non combattete con la spada, ma nello stesso tempo in qualche maniera è come se ci inquietasse questa parola di Gesù, è come se la vedessimo oggi attuale, non sono venuto a portare la pace, ma la spada. La spada o la lotta portata da Gesù non è dichiarazione di guerra portata contro il resto dei mortali, sia ben chiaro questo, l'ha detto il Papa in mille riprese, non è dichiarazione di guerra portata contro il resto dei mortali che non accettano la fede cristiana. È proprio questo il punto, capite? Siamo di fronte a un'interpretazione a volte invece proprio opposta all'opera di altre religioni. I figli del tuono, in effetti, furono ripresi duramente per questa mentalità. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo li consumi? Dissero, ma egli li rimproverò. Non si tratta quindi della lotta dei discepoli contro gli uomini, ma di questi uomini contro i discepoli. Gesù chiede di essere amato sopra ogni cosa. egli si presenta come il Signore. E gerarchizzando questi valori, egli intende stare alla vetta, e non tutti, anzi pochi, sono in grado di accettare questo criterio. La divisione di cui si parla nel testo, sono venuto a portare la pace, non la spada, la divisione, era già stata vissuta come esperienza nella Chiesa subito dopo che il giudaismo ufficiale aveva lanciato il decreto di scomunica contro tutti quelli che avrebbero ammesso che Gesù è il Messia. È stata proprio una posizione nei confronti di Gesù a creare in quei discepoli che hanno accettato Gesù come il Signore, come il Messia, la divisione e la spada. Infatti questo decreto di scomunica delle autorità giudaiche aveva portato, come sappiamo, nelle famiglie divisioni, e sono proprio quelle divisioni a cui accenna il testo, padre contro figlio, figlio contro madre, eccetera. Queste divisioni che appunto a noi ci fanno pensare, ma queste in questo caso qui sono divisioni proprio in funzione e in vista della Signoria di Cristo nella nostra vita. È la Signoria di Cristo nella nostra vita, è il primato di Dio, è l'amore per le cose ultime, è l'amore per la verità, è l'amore per il nostro Papà Celeste, è l'amore per la Chiesa che ci porta a trovarci qualche volta in condizioni di essere perseguitati, anche noi, come lo fu Paolo, come lo furono tutti i discepoli degli Atti degli Apostoli. Mi sembra che proprio negli Atti degli Apostoli noi abbiamo fatto esperienza, la Chiesa fa esperienza di questo. Seguire il Signore significa seguire il principio della pace, ma questa pace non è un'assenza di guerra, questa pace spesso scatena nel cuore degli uomini e nel cuore dell'umanità un meccanismo di purificazione all'interno dei cuori e all'interno della storia. Il Signore, proprio perché lo si sceglie, porta a vivere la divisione a volte anche dentro le realtà umane più care, porta a prendere delle scelte, perché riconoscere che Gesù è il Signore significa mettersi dalla sua parte, mettersi dalla parte del Signore, significa schierarsi con Lui, significa leggere la storia identificandosi anche con la sua vicenda storica, significa quindi non promuovere mai la guerra, ma ad essere decisi a vivere con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, il primato di Dio, il primato di Dio, il primato di Dio, la bellezza, la forza, la consistenza del primo comandamento che è la base per tutti gli altri comandamenti. Proprio questo mi sembra, proprio questa mancanza nella nostra Europa stanca, mi sembra che sia il motivo di tante interpretazioni che sono altrettanto stanche e a volte altrettanto ambigue. Senza questo timore di Dio, appunto, non ci si riesce a capire. Ma quando c'è questo timore di Dio, quando c'è questo amore, quando c'è questa fiducia, non dobbiamo aver paura neppure della spada. La spada è un momento del discernimento della storia, è un momento di separazione per una comunione più grande. Quando parliamo di spada nel Vangelo non intendiamo sempre le guerre, non intendiamo sempre la violenza, il terrorismo, ma intendiamo appunto un combattimento che l'anima vive dentro di sé, un combattimento, una purificazione, dove il Signore appunto deve prendere il primo posto, proprio perché il Signore è il Signore della vita. I primi cristiani sono stati perseguitati perché si erano esposti, e la sinagoga li scomunica proprio per questo, perché si erano esposti a favore di Gesù riconoscendolo il Messia, e proprio di fronte alle persone più care della loro famiglia, questi primi cristiani devono subire la persecuzione, devono scegliere o rinnegare Cristo, o rinnegare la famiglia, rinnegare Cristo oppure avere insomma un atteggiamento più aperto, tollerante. Ma è chiaro che i primi cristiani non hanno avuto dubbi, non si poteva misconoscere la Signoria del Cristo, non si poteva non riconoscere che Gesù era il Messia, perché è proprio questo la base, il fondamento della pace. Naturalmente tutto questo i primi cristiani l'hanno vissuto nel dono dello Spirito Santo, che è il dono del martirio. Hanno vissuto questo atteggiamento non provocando, non mettendo zizzania, non accusando gli altri capi religiosi, ma semplicemente testimoniando che Gesù è il Signore. E passo all'ultimo punto che mi sembra legato a questo, che mi sembra davvero significativo. I primi cristiani non si sono preoccupati di difendersi, non si sono preoccupati di parlare prima, di prepararsi un discorso prima, non si sono preoccupati, non sono andati a fare grandi discussioni. La forza, la vitalità della Chiesa è ben al di là del divampare delle discussioni che tutti noi oggi abbiamo davanti agli occhi. La forza, la vitalità, la generosità della Chiesa è ben al di là delle parole. È l'assistenza dello Spirito Santo che guida il cristiano nella storia. È questa assistenza che è legata al timore di Dio. È questa assistenza che fa vivere il cristiano con la certezza che Dio è un papà. Che Dio è un papà fedele, che Dio è un papà che ama, che Dio è un papà che non abbandona. Ma questa certezza si coniuga proprio nella precarietà, nella debolezza dei nostri mezzi. Perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Ancora una volta la parola di Dio. Ancora una volta questa luce della parola di Dio. Ancora una volta il Signore che ci viene a dire che la nostra vita gli è cara, noi valiamo molto di più di molti passeri, neppure un capello del nostro capo cadrà senza che Dio, senza la permissione di Dio. Questo significa che Dio è appunto attento, Dio è attento in modo particolare verso tutti, in modo particolare verso quelli che lo amano e lo temono. Verso quelli che lo amano e lo temono. E allora ecco un'interpretazione paradossale di questi momenti che stiamo vivendo. Forse proprio questa angoscia, questa violenza, questi atti di terrorismo, questa insensatezza di alcune pagine della storia che sono sotto i nostri occhi, invece di schiacciarci, invece di farci sentire che stiamo andando verso un buco nero della storia, davvero con l'assistenza dello Spirito Santo, davvero ripescando le radici della nostra fede, davvero rimanendo fedeli a questa affermazione fondamentale: Gesù è il Signore della storia, a Lui è stato dato ogni potere nei cieli e sulla terra, è Lui il dominatore dei secoli, è Lui il Signore della storia. Proprio allora in questo momento mi sembra che paradossalmente appunto tutto quello che abbiamo di fronte potrebbe rafforzare il senso della nostra fede, potrebbe rafforzare il senso della nostra fede, altrimenti lo umilia e lo soffoca, sicuramente, lo abbiamo sotto gli occhi, disperazione, angoscia, tristezza. Ma invece mi sembra di poter dire che proprio attraverso la parola di Dio, l'insegnamento bellissimo di Papa Francesco, che sta indicando a tutti una via della fiducia in Dio, della moderazione, del rispetto di tutti gli altri uomini, ma insieme anche con la certezza che il nostro Papà è padre di ogni uomo e che lo Spirito Santo non abbandonerà la sua Chiesa. Con l'aiuto della Madonna, che in questi ultimi messaggi ci dà un grande coraggio, ci invita a pregare per tutti, ci invita a pregare per tutti, non dovremo aver paura. Ecco, è quasi connaturale, mi sembra, che saremo portati davanti al tribunale, rimanendo fedeli a questa interpretazione impopolare del Vangelo, ma tanto attuale, rimanendo fedeli al primato di Dio, al timore di Dio. È chiaro che anche per noi ci potrà essere anche quell'atteggiamento che ha portato tanti cristiani, quella disposizione ad essere portati davanti ai tribunali. Anche noi forse qualcuno di noi, ma lo stiamo constatando. La storia è entrata in una fase di discernimento molto interessante, fitto, difficile a volte da verificare. Ma è un discernimento che porterà a una luce più grande. Questa è la visione della nostra fede, non dovremmo preoccuparci appunto. Se stiamo facendo la volontà di Dio, se siamo stati portati nei tribunali per l'amore alla parola di Dio, per l'amore al Signore, per l'amore alla Chiesa, non dobbiamo avere paura. Ecco l'unico motivo in cui non dobbiamo avere paura, per cui non dobbiamo avere paura. È un motivo fondante, è un motivo fondante. Il Padre si interessa in modo particolare di coloro che fanno i suoi interessi, per cui il Padre ci dice di non avere una sapienza precalcolata, ma sarà Lui a dare al discepolo la forza indiretta, senza doversi preoccupare in anticipo. Che bello fratello di Ave Maria, che bello sentire che proprio questo momento della storia potrebbe invece portarci dentro una filiazione con il Padre ancora più bella e più profonda, perché il mondo, pur con tanto clamore, pur mettendo molta paura e angoscia, si sta dimostrando incapace di generare vita e generare figli e generare pace. Allora, in questa confusione, il Padre ci dice di non preoccuparci. Infatti, ripete Gesù, non sarete voi a difendervi, non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. E questo Spirito del Padre mi sembra che Papa Francesco lo indichi proprio con quella parola, con quella frase, la plebe di Dio, riferendosi alla bellezza del popolo di Dio. Questo popolo di poveri che siamo noi, che la Chiesa, parla attraverso lo Spirito del Padre. Questo Spirito parla attraverso il popolo dei poveri, che è la Chiesa, che siamo noi. Grazie, attendo le vostre domande.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì. Buonasera padre, le faccio i complimenti perché io sono Maria, telefono
sì,
dalla
Maria.
Calabria,
sì.
E ho ascoltato attentamente la sua esposizione e mi trova veramente d'accordo, io sono d'accordo con lei in tutto e per tutto. E quello che io mi sento di dire ai miei fratelli e sorelle in Cristo, l'esperienza mia se può aiutare, cioè io sentendo tutto questo caos, questi telegiornali hanno un modo, questi giornalisti di esporti le notizie proprio che ti fanno venire l'angoscia proprio, e quindi vivi male. Allora ho deciso di non sentire più il telegiornale, tanto le notizie arrivano lo stesso, e poi mi prendo gli spazi per me. E dove dialogo, sono a tu per tu con la nostra mamma celeste, e con lo Spirito Santo, con Gesù e l'angelo custode, e
sì.
Poi naturalmente e mi riempio, posso proprio confermare, posso dire con assoluta certezza che la mia forza, la mia gioia viene da Gesù, dalla sua mamma, che è la nostra mamma, e poi sì, che voi siete molto bravi e che ci date tutti i giorni Gesù, e noi abbiamo questa grande fortuna di poter ricevere Gesù per affrontare quello che ha detto lei. Saremo divisi da marito, suocera, figli, è proprio vero.
Sì, bene Maria, io ti ringrazio per questa tua risposta e volevo anche aggiungere che, come ha detto Maria in questo momento, forse non... Ciò che è preoccupante non sono i fatti, ma è la comunicazione che riporta i fatti, diciamo, è la moltiplicazione di queste parole che sono spesso devastanti nell'animo già delicato di noi contemporanei, sono devastanti perché non hanno come si potrebbe dire, la virtù della discrezione, che è la sola che riesce a conciliarci anche gli opposti. Grazie.
Pronto?
Buonasera.
Io mi chiamo Lucrezia, chiamo da Torino.
Sì, Lucrezia.
Sono un'insegnante di
sì.
umano, e quindi mi capita di riflettere con i ragazzi su questi argomenti. Ovviamente non posso bilanciarmi più di tanto, perché le componenti degli studenti sono molti etnici e molti ragazzi non condividono fede e speranza. Tuttavia io mi domando per quale ragione i cristiani facciano tanto scandalo di quello che in fondo è in qualche modo previsto. Cioè che noi non sappiamo ovviamente se e quando sia la fine dei tempi, ma quando Cristo si chiede, quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Questa domanda, se non è risposta con una domanda retorica che attende una risposta negativa, e poi che debba venire un periodo di prova e che il gregge debba ridursi, è qualcosa di previsto, che questo mondo deve passare. Forse non dobbiamo semplicemente spingerci alla croce.
Sì, sì, ho capito, Lucrezia. Ti ringrazio per questa osservazione, dove mi sembra di aver capito che tu vorresti dare, di fronte a certi fatti tu consiglieresti un coraggio più grande, e ti domandi come mai appunto non si prendono posizioni più nette, più forti, aderenti al Vangelo. Io credo che tutto quello che abbiamo scritto e che abbiamo trovato nel Vangelo sia intriso appunto di verità, ma anche di profonda di coraggio, ma anche di un profondo senso della storia. Ecco, la verità che ci dà Gesù rispetta i dinamismi della nostra storia, per cui credo che anche la fatica di arrivare a una verità condivisa da tutti, anche all'interno della Chiesa, sia una fatica necessaria. Non dobbiamo combatterci noi cristiani, credo che questa, tutti crediamo alla verità ultima, sappiamo che ci sarà un momento anche di tribolazione per la Chiesa, ce lo vorremmo evitare umanamente parlando, ma sappiamo nel profondo del cuore che non si può evitare tutta la sofferenza del corso della storia, e sappiamo, però mi sembra di aver capito, che questa sofferenza può essere, diciamo così, il nostro spirito la può legittimare solamente quando è per il Signore, quando è per l'amore per il Signore, per la fedeltà al Signore, che quindi diventa una promozione non alla violenza in se stessa, ma al suo contrario. Se io accetto una violenza per amore del Signore, non sto facendo campagna pubblicitaria per il terrorismo e per la guerra, ma proprio il contrario, sto togliendo dal di dentro la forza alla violenza. Ecco, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Ah, buonasera. Io mi chiamo Costanza e chiamo da Milano.
Sì,
vorrei un chiarimento da lei, se è possibile, perché è seguente, perché a Milano, diciamo, nella chiesa Santa Maria delle Grazie si trovò, diciamo, un quadro dipinto di Leonardo da Vinci, no? La quale dice che Maria Maddalena era la sposa di Gesù. Non so se, però vorrei tanto di essere un chiarimento, io lo vorrei tanto capirlo, e la quale non lo so se è vero, però lo dice questo codice di Leonardo da Vinci, e poi dice che Maria Maddalena non era una prostituta, era una santa, la quale era proprio la moglie di Gesù Cristo. Poi se tu un ultimo nel quadro, diciamo, un'ultima cena che Leonardo da Vinci l'ha fatto, diciamo ultimo quadro, questo dipinto, sono seduti 12 apostoli, tra la quale appare una persona che sarebbe questa, diciamo, Maria Maddalena, 13 persone invece da 12, a forma di V, che sarebbe il simbolo del calice e il grano, e doppia V rovesciata, e anche la M, che è il simbolo della Maddalena e matrimonio loro.
Sì.
E vorrei tanto sapere se è vero come diciamo, cioè, ho letto come scrive qui, insomma, se gentilmente mi potrebbero dire, no, scusate, no.
Sì, Costanza, sì,
grazie.
Ho capito il problema, Costanza, penso che non avremo il tempo, ma ti consiglio di andare magari da un parroco, da un sacerdote, penso che con molta semplicità potrà spiegarti che quello che ti sta turbando in fondo è che tu hai messo il dito in un aspetto di quello che abbiamo toccato questa sera. Abbiamo detto che spesso le voci, le opinioni, specialmente più sono infondate e più fanno clamore e arrivano quindi con tanta forza all'orecchio, alla coscienza di persone delicate, forse poco fondate culturalmente anche riguardo il Vangelo, che possono indurre a pensare quello che appunto Costanza adesso lei ha detto in questo momento, ma credo che basti guardare la vita della Chiesa che non ha avuto bisogno non ha avuto bisogno, ecco, di fare dei film spettacolari per dimostrare il contrario. Nella vita della Chiesa si è sempre creduto alla verità del Vangelo, che è molto diversa da quello che adesso Costanza mi hai accennato. Ecco, credo che guardando serenamente la Chiesa, quello che la Chiesa ha creduto da sempre, da 2000 anni, dovresti avere una risposta eloquente e chiara. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera Padre Massimo, sono Maria Rosaria Colabella da Foggia. Innanzitutto grazie per quanto questa sera ci ha detto. Ecco, la mia domanda è questa: ama Dio e fa quello che vuoi. Però nel fa quello che vuoi bisogna intendere, ecco, fare la volontà di Dio, perché sappiamo che chi ama fa sempre la volontà dell'amato. In questo caso Dio è la persona amata per eccellenza. E un'altra cosa mi chiedo, diciamo, queste cose ci sconcertano, ci mettono in subbuglio l'anima, lo spirito, la psiche, e ci mettono continuamente in agitazione. Ecco, però chiediamoci, io per prima, noi siamo al nostro posto? Ecco, al nostro posto, e per nostro posto intendo, viviamo realmente con piena coscienza quelli che sono i giorni della nostra vita, come mamma, come sposa, come figlio, come giovane, come bambino, come sacerdote, come vescovo, come papa, ecco, diciamo un po' tutta la gerarchia. E credo che in questo noi possiamo anche fronteggiare, ecco, essere una specie di parafulmine di fronte a tutto quello che ci aspetta, perché non andiamoci, non andiamo illudendoci, noi potremmo anche vivere una persecuzione come quella dei primi cristiani, se non peggio. Cioè, noi di fronte a questa realtà purtroppo non dobbiamo chiudere gli occhi. Ecco, la ringrazio Padre Massimo.
Sì, grazie a te Maria Rossella, è stato molto preciso e puntuale l'intervento e nella tua semplicità hai ribadito alcune cose che abbiamo detto e credo che proprio questa tua affermazione finale, siamo al nostro posto, è interessantissima, perché veramente è questo il punto di partenza e penso anche il punto finale, perché il Signore ci giudicherà se siamo al nostro posto. E questo posto non significa semplicemente una collocazione esteriore, ma significa proprio fare la volontà di Dio e riconoscere il primato di Dio. Siamo al nostro posto, riconoscere il primato di Dio. Quindi non ci interessano i cristiani, ha detto benissimo, un Dio generico, non si tratta di rispettare un Dio generico che sia equidistante, equipollente da tutte le altre forme di religiosità, questo potrebbe essere un grande inganno. E la mia prima preoccupazione, come ha detto bene Maria Rossella, è sapere se sto facendo la volontà di Dio e se sono al mio posto. E naturalmente essere al mio posto significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto lo spirito. Quindi non è un amore generico, un amore che si preoccupa di non offendere gli altri, ma è un amore che sa che non può offendere gli altri proprio perché mette il Dio di Gesù Cristo, questo papà, al primo posto. E l'inganno del maligno è proprio quello di far pensare che invece potremmo avere un atteggiamento, come si dice oggi, più tollerante, più annacquato, così tutti ci rispetterebbero, mentre invece i fatti ci stanno confermando perfettamente del contrario, che a volte è proprio il nostro atteggiamento un pochino più annacquato, un pochino più edulcorato nei confronti del primato di Dio, dell'amore di Dio, che è proprio questo atteggiamento che crea irritazione in altre culture religiose, perché se tutte, perché la nostra fede richiede questo amore che non fa, questo amore che è totale, questo amore. Se noi perdiamo questo contatto, il timore di Dio, la paternità di Dio, l'onnipotenza di Dio, il primo comandamento, appunto. Se noi non facciamo questo che Dio vuole, se non lo mettiamo al centro della nostra vita, è chiaro che perderemo noi stessi, è chiaro che perderemo noi stessi. Allora, ecco, veramente ti ringrazio Maria Rossella perché hai messo veramente il dito in un punto importante, stiamo al nostro posto, ma anche io sacerdote religioso sono al mio posto, qual è il mio posto? È chiaro che questo riferimento è il riferimento importante, sto al mio posto. Questo, e questo me lo dice la comunità religiosa, me lo dice la Chiesa, me lo fa capire il Papa. Ecco, no, quindi penso veramente di poter dire e aggiungere appunto che non dobbiamo lasciarci, non dobbiamo fare in modo che tutti ci predicano, non tutti sono predicatori di salvezza, non dobbiamo lasciarci turbare da tutti i predicatori di questo mondo, anche perché sappiamo che i profeti di sventura hanno un'oratoria quasi inarrestabile, quasi che non si può frenare. Sappiamo che spesso il mondo ha dei motivi convincenti, ma non sono motivi che portano la pace, non sono motivi che portano la vita. Ecco, allora mi sembra molto importante rimanere al nostro posto, aspettare il giudizio di Dio rimanendo al nostro posto, con fiducia. Grazie Maria Rossella.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Francesco, la sto chiamando da Varese. Volevo parlare della frase pronunciata dal nostro Santo Padre, che noi siamo la plebe di Dio. Questo mi ha fatto riflettere, ecco, in questo periodo in cui sembra quasi che il mondo voglia mettere a dura prova la nostra fede e come se volesse mettere alla prova il nostro amore con tutta la cattiveria che, ecco, viene manifestata ogni giorno nelle regioni di questo grande pianeta. E volevo dire che Dio credo che debba guidarci, guidare la nostra fede e il nostro amore, in quanto noi siamo suoi plebei e lui si debba comportare come, ecco, il nostro re, come il nostro signore, re della bontà. Buona serata padre, grazie, con questo vi lascio.
Grazie Francesco, sì, molto bello quello che hai detto, è proprio questo, è impopolare quello che stiamo dicendo, ma è proprio quello che il Papa ha detto l'altro giorno, noi siamo la plebe di Dio, e questo grande popolo che, di cui il Papa si sente parte, si sente pastore, ma si sente, come ha detto lui stesso, non solamente colui che sta davanti, ma sta anche dietro, si lascia anche informare da questo popolo, da questa plebe di Dio. È interessantissimo, è davvero interessante, perché riflettevo questi giorni, se non ci fosse questa appartenenza a questo popolo, se non ci si sentisse plebe di Dio, sarebbe un grande rischio per noi pastori, per noi sacerdoti, per la Chiesa magisteriale, sarebbe un grande rischio, perché questa paternità, questa voce, questa assistenza dello Spirito Santo, che ci informerà su quello che dovremo dire nel momento in cui lo dovremo dire, non prima, non si può programmare una trasmissione che poi andrà in diretta, in differita. Nel nostro rapporto con Dio, con la storia, la nostra anima non può vivere mai momenti in differita con Dio. Dio non ci parla mai per quello che dovremo fare domani, ma Dio ci parla per quello che faremo oggi, ci sta parlando adesso. E per questo è importante, come fa il Papa, andare, vedere, lasciarsi informare della realtà. È stato toccato da quello che ha visto il Papa, ce l'ha detto chiaramente, aveva preparato tanti discorsi ma non li ha presi tutti in considerazione, perché è rimasto colpito dalla realtà che era molto più grande, da questo popolo di poveri che hanno percepito per l'istinto della fede di trovarsi di fronte al pastore, al loro pastore. E il Papa viceversa si è sentito arricchito da questo popolo che vive l'esperienza della fede e quindi ha da comunicare molto anche a lui che è appunto il Papa, è il pastore, che deve ritrasmettere, coniugare nuovamente questa assistenza dello Spirito Santo a tutti. Ecco, mi sembra davvero, davvero importante questo, come ha detto Francesco tante volte, a volte bisogna sapersi informare, bisogna sapere ascoltare anche questo popolo. Anche noi sacerdoti dobbiamo imparare tantissimo da questa plebe, perché siamo anche noi parte di questa plebe. E l'assistenza dello Spirito non si può riconoscere se non in questa esperienza di debolezza. Grazie Francesco.
Pronto? Sono Raffaella, sì. Di Cavriana di Mantova.
Sì, Raffaella.
Volevo parlare a proposito di questo amore meraviglioso che è Dio. E quest'amore che è silenzioso, che è scontato, delle volte non è amato, perché il mondo è abituato a queste crepanti notizie brutte, però c'è tanto amore e l'amore non è riconosciuto perché non fa rumore, naturalmente, o se no ne fa come si vede, no?
Sì.
San Francesco diceva che era un cherubino crocifisso, eppure diceva che l'amore non era amato. Il nostro Dio che è amore infinito, puro, è puro proprio sostanza d'amore, e si manifesta e lui dice amami come sei, se non hai le virtù ti darò le mie, come la preghiera di amami come sei, però non dobbiamo lasciarci dire così, dobbiamo sforzarci a dire Signore mio, eccomi, sono con te. E voglio stare con te, e questo amore che tu mi hai dato io lo do al mio piccolo incontro, al mio prossimo. Anche un musulmano, che oggi è criticato molto sta cosa dei musulmani, queste storie brutte,
sì.
Io posso solo dire che ringrazio questo Dio della mia libertà, che oggi a Cavriana, nella nostra bandiera d'Italia, c'è l'amore, c'è il nostro meraviglioso, noi possiamo dire testimoniamo l'amore di Dio e dobbiamo testimoniare con l'amore, non possiamo dire tu non la pensi come me, allora tu non la pensi come me, io uccido, io faccio, no, noi dobbiamo testimoniare il nostro amore e l'amore si testimonia, dire io appartengo a mio Gesù, tu appartieni a Maometto, io appartengo a Gesù, però io ti abbraccio perché Gesù abbracciava dove c'era bisogno, non andava da quelli giusti, andava proprio da quelli che avevano bisogno. Allora la nostra testimonianza del nostro amore deve essere proprio nell'amore, non nel giudizio. Se una persona sbaglia, forse ha sbagliato perché non aveva la forza sì. E non ha la forza ancora per rialzarsi, e noi cosa dobbiamo fare? Amare il nostro Dio, amando il nostro prossimo, perdonando, ma soprattutto amore, amor che con amor si paga, Padre Pio diceva questo, caro. Io abbraccio i giovani che incontro, ho fatto un'associazione per le donne picchiate, per le donne solo, perché io ho cresciuto 4 bambini da sola, 2 figli adottivi, 2 naturali.
Bellissimo.
E più tutte queste persone che sto abbracciando, e faccio fatica a trovare una casa per i miei giovani che incontro, perché ognuno di quei giovani che incontro è un rosario che tengono in tasca, che ogni volta che li incontro me lo mostrano, però io ancora non ho la casa. Una signora mi ha comprato 2 stanzette piccissime, però sono poche. Abbiamo incominciato come la Pozzungola, dedicata a San Francesco d'Assisi.
Sì, sì.
Ecco,
sì,
io
sì.
Il mio sogno, io adesso ho parlato di questo amore del Signore, ma io sono una briciola, non conto niente.
Grazie.
Quello
a te.
Che è. Ah, tesoro. Ecco. Mi piacerebbe che voi pregate per me e che nel mio sogno questa utopia sia vera, casa per accogliere i miei giovani.
Grazie Raffaella, ti ringraziamo, sono sicuro anche i radioascoltatori, gli amici di Radio Maria ti ringraziano perché hai messo il primato sull'amore e ci hai detto che il tuo primo interesse è amare e quindi hai detto veramente che quello che conta più di tutti è amare in questo momento. E il Signore appunto forse sta permettendo tutta questa confusione perché rimarrà solo l'amore. Grazie Raffaella.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Sì, la sento.
Buonasera, sono Elisa dalla Sardegna.
Sì.
Senta, ieri, cioè, tutte queste cose del terrorismo hanno portato a emergere un sacco di discorsi. Poi nel discorso cristiano volevano aggredirmi, chiudermi la bocca, dice che come Gesù aveva la sua missione, anche Giuda dice che forzatamente ha incappato in quel destino. lui, per essere, per tra, cioè che Gesù ha fatto la redenzione perché Giuda ha tradito. E quindi Giuda ha fatto il suo compito, dice, è come Gesù ha fatto il suo. Per me non torna, però mi hanno, cioè, verbalmente mi hanno aggredita in quel modo. Cioè,
sì,
c'è una grande confusione.
Esatto.
Scusi, anche perché, lo dico piano, ci sono sacerdoti non sempre con le idee giuste.
Sì.
Mi dispiace.
Sì, Elisa, prendo così la tua chiamata e anche un po' il tuo sfogo. Però vorrei incoraggiarti, Elisa, perché appunto questa aggressione verbale che ha ricevuto, penso che sia un'esperienza di tante persone, ma non è un segno che sia fuori strada, è un segno che ci fa partecipare nuovamente, diciamo così, a un'esperienza che ha fatto Gesù, che hanno fatto le prime comunità, gli Atti degli Apostoli, ma una cosa è chiara, la verità non ha bisogno della violenza verbale, la verità si fa strada in un'altra maniera, quando c'è questa veemenza, allora è un po' come noi sperimentiamo nei nostri talk show, in TV, quando si sentono parlare di cose pure importanti, però vediamo che spesso prende il sopravvento la violenza, che si manifesta verbalmente, che trasmette magari quello che c'è nel profondo del cuore, ed è chiaramente che siamo fuori strada, allora credo che sia la pace, la pace, la pazienza, la capacità anche appunto di saper patire, ma non così in maniera scontata, in maniera passiva, patire proprio nel senso forte della parola, amare nel senso forte, capire che solo con l'amore, con l'amore di Cristo si può controbattere la violenza, solo ritagliandosi anche i momenti di preghiera, di profonda verità, ecco. Ma per quanto mi riguarda, ecco, io cerco di non partecipare a questi momenti in cui, per dire la verità, sembra che bisogna urlare sempre più forte. Ecco, sinceramente lo sconsiglio, perché non penso che si arrivi a una verità. Grazie, Elisa. Buonasera.
Buonasera, Luca Como. Senta, io in termini filosofici abbraccio quello che avete detto, però di fronte alla realtà di certe persone che si comportano in un certo modo, difendersi vuol dire anche a volte usare le maniere forti. Le maniere forti vuol dire difendersi nel senso più pieno e completo. Non si può accettare in continuazione di subire, diversamente se siamo sopraffatti non avremo più neanche la possibilità di testimoniare. Quindi va bene tutto, però a un certo punto bisogna anche saper dire no, basta, adesso mi difendo anch'io adeguandomi, cioè voglio dire, se uno mi spara non posso dirgli no, brutto e cattivo, non lo devi fare. Arriva un momento dove anche il Signore ha detto usate la spada.
È un estremo.
Beh, però,
sì.
Però intendo dire,
detto,
in qualche
Signore,
modo
comunque è dottrina della Chiesa, il Papa l'ha ribadito ultimamente, no? Proprio questo qui, Luca, e ti ringrazio perché l'hai chiarificato ancora, se ci sono delle popolazioni cristiane che vengono sterminate, bisogna, come hanno chiesto attraverso i loro pastori, bisogna che siano difese, aiutate a difendersi, chiarissimamente, ecco. Sì, questo mi sembra che sia proprio chiaro, l'ha ribadito anche Papa Francesco, invocando l'aiuto delle comunità internazionali a favore di queste comunità, piccole comunità cristiane che sono massacrate quotidianamente. Ma ecco, penso che proprio tutto questo, anche questa possibilità di difendersi, fa parte di quell'amore più grande, fa parte appunto di un mondo che si sta evolvendo, un mondo in cui veramente facciamo fatica tutti quanti a prendere le posizioni a volte chiare, ma se ascoltiamo la Chiesa, in questo caso appunto il nostro Pontefice, penso che avremo veramente tanta pace anche da questo punto di vista, perché il Signore sta assistendo la storia, il Signore ci sta veramente guidando a tutti, si tratta di aver pazienza e di non soccombere, ecco, alla forza tumultuosa delle interpretazioni. Queste interpretazioni lasceranno il posto ad altre interpretazioni e così via. L'amore resta. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.